Allora, buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale di oggi. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Sì, buonasera. Pastorino Luca, Oliva Laura, Costa Luca, Mangini Paola, Caruso Patrizia, Silvestre Greta.
Assente giustificata.
Gigli Lorenzo. Malacarne Michela. Presente. Albasini Massimo. Guelfo Guido. Marzano Silvia. Fossa Federico. C'è Vasco Paolo. Prego, Presidente, proceda pure.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro, articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, numero 197. Lascio la parola al sindaco Luca Pastorini.
Sì, grazie, buonasera. Ah, sento. Grazie, buonasera. Con questa delibera, approfittando della proroga del mille proroghe, deliberiamo di non applicare l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro stabilito nell'ultima legge di bilancio ed è relativo alle sanzioni cariche affidate alle agenzie di riscossione dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre 2015. Lo facciamo come l'hanno fatto tanti altri comuni, nel segno tanto del rispetto di chi le sanzioni le ha pagate. Poi noi banalmente, come giustamente mi ricorda sempre il consigliere Cevasco, abbiamo anche un piccolo problema di anticipazione di tesoreria, anche se questi sono 21.000 euro, perché di questo si sta trattando, così come hanno fatto i comuni limitrofi di Pieve e di Sore, ad esempio. Quindi la legge consente di non provvedere alla rottamazione automatica e quindi con questa delibera noi diciamo di no e quindi il carico rimane in piedi, anche se è un carico diciamo relativo.
Ci sono commenti? Consigliera Marzano, prego.
Buonasera, dunque abbiamo pensato un po' a questa soluzione. Effettivamente, come diceva il sindaco, concordiamo nel fatto che condividiamo questo principio, che chi la pagate è giusto, quindi voteremo a favore. Grazie.
Altri commenti? Allora votiamo, favorevoli? Unanimità. Allora, secondo punto del giorno, scusate, allora votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Allora, al secondo punto all'ordine del giorno c'è l'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2023. Allora, si chiede di confermare per l'anno 2023 l'aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,80%, che si quantifica presuntivamente in 710.000 euro il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili introdotti con il decreto legislativo 118/2011. Di inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale di federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 98 360 e successive modificazioni entro i termini di legge. Quindi si chiede di deliberare di confermare l'IRPEF per l'anno 2023 nella misura dello 0,80%. Ci sono commenti, considerazioni? Consigliere Guelfo?
Sì, mi sentite?
Sì.
Come peraltro già lo scorso anno avevo evidenziato che insomma, sostanzialmente in campagna elettorale si era detto che questa aliquota veniva poi abbassata. Lo scorso anno è rimasta così allo 0,8 e oggi siamo qua e abbiamo ancora questa aliquota sempre allo 0,8. Se poi uno va a vedersi un attimo il bilancio di previsione, si accorge pure che non è solo per quest'anno, ma che è anche per gli anni a seguire, cioè per i prossimi anni, l'esercizio 2024 e l'esercizio 2025. considerato appunto che era un qualcosa che l'amministrazione aveva promesso di abbassare, volevo evidenziare questa situazione, di tenere in considerazione questa promessa che era stata fatta e che di fatto non viene mantenuta. Grazie.
Altre considerazioni? Sindaco?
Sì, grazie. No, ricordiamo bene. Dopodiché il fatto è che il gettito dell'addizionale IRPEF è anche diminuito, come avrà visto nella nota integrativa al bilancio, quindi è una considerazione che ha fatto anche l'ufficio ragioneria in ragione di somme inferiori, forse per il periodo del Covid. Comunque sapete che stiamo parlando di redditi pregressi, quindi questo non ha consentito, cioè siamo confrontati con l'ufficio ragioneria su questo, ma oggettivamente avevamo dei problemi di chiusura, questa è la realtà, nel senso che comunque o per un gettito complessivo IRPEF più basso relativo ai nostri concittadini o per cose ancora legate al Covid il gettito è diminuito e quindi questo non ha consentito di fare l'operazione di cui stavamo parlando, rimane tra gli impegni quando potremo farlo.
Altri commenti, considerazioni in merito a questo punto? Votiamo, voti favorevoli? Voti contrari? Non ci sono astenuti. Dobbiamo rivotare, ha sentito? Allora, rivotiamo un attimo, voti favorevoli? Voti contrari? Allora, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora, al terzo punto all'ordine del giorno c'è la verifica delle quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Allora, qua deliberiamo e diamo atto che questo ente non possiede in proprietà aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive o terziarie, ai sensi della legge 18 aprile 62 modificata e integrata dalle leggi 21.7.65, 904 e 22.10.74, 865 e dalla legge 167 del 22 ottobre 1971. Poi si allega alla delibera al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Ok. 20? Ok. Sì. Quindi votiamo, voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli?
Sì, grazie. Sì. Questo è un piano molto semplice che contiene le previsioni dell'anno scorso, nel senso l'opportunità di mettere in vendita quei 5 posti auto di via Marconi di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che sono nati diciamo all'asta con dei valori, però l'asta è andata deserta, il prezzo è stato rimodulato, quindi quei 5 posti auto andranno in gara, presumo, prima della stagione estiva, all'inizio della stagione estiva. Rappresenta un'entrata per il comune minima ipotetica di 90.000 euro. Circa il fatto, ritorno alla discussione dell'anno scorso, così l'anticipo anche un attimo, il fatto che comunque quei posti auto vengano venduti, si presume che si temano vendere, semmai si venderanno a abitanti della zona, quindi non si sottrae posti auto diciamo alla collettività. Il problema è vero che forse magari non c'è un mercato no, sufficientemente vasti in quella zona, che comunque in ogni caso il posto bene o male si trova. In passato erano stati venduti due posti auto sotto la cava al condominio ed erano andati, diciamo, ad a proprietari di alloggi che abitavano nelle vicinanze, che avevano preferito comprarli. Questa è un'operazione di questo tipo che facciamo banalmente per avere una risorsa in più da dedicare a investimenti in conto capitale ed aumentare questo tipo di partita. Quindi riproviamo a venderli ad un prezzo, proveremo a venderli a un prezzo più basso, e quindi comunque questa è una delibera che va legata al bilancio, perché queste sono le regole. Grazie.
Ci sono osservazioni, commenti? Allora votiamo. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? C'era l'immediata eseguibilità, ma la votiamo lo stesso? Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Allora, al punto numero 5 c'è la proposta di deliberazione, no, c'è l'approvazione conferma aliquote e detrazione IMU per l'anno 2023. Allora, si chiede di deliberare, di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU uguali al 2022, di stabilire nella misura di 200 euro la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolamenti assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ACP. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1 gennaio 2023, di stimare in 1.800.000 euro il gettito complessivo IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, e di provvedere alla trasmissione dei documenti per via telematica. Ci sono osservazioni in merito all'IMU? Votiamo. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli. Allora, l'ultimo punto, prima delle interrogazioni, l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2023-2025. Lascio la parola al sindaco Luca Pastorino.
Sì, grazie. Siamo qui all'approvazione nei tempi e nei termini del bilancio di previsione, che è un bilancio di previsione che ha un pareggio a 17, non ci vedo più, devo cambiare le luci perché non ci vedo più, di 17 milioni, e poi non mi chiedete quanto sono, poco più di 17 milioni di euro. È un bilancio di previsione che è stato, che intanto ha tra le caratteristiche di non avere più l'accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali, che l'anno scorso aveva determinato un taglio lineare, come ricorderete, di 129.000 euro. È una roba che troveremo ancora negli accantonamenti al consuntivo, nel senso che comunque non rientra più nella previsione di bilancio, del bilancio di previsione, ma rientra, cioè deve essere svincolato l'anno successivo a quello in cui nel 2024. Dopodiché, quindi, è un bilancio che è stato fatto su indicazione dell'amministrazione, che va a diciamo a prendere come dato iniziale del singolo capitolo l'assestato della singola partita, quindi più o meno quello che è stato speso, parlo della parte di spesa l'anno scorso con qualche taglio, la questione della quadratura e quindi qualche taglio che c'è stato, ma non eccessivo, è stata determinata soprattutto anche da un'incertezza delle entrate, la riduzione comunque dell'addizionale IRPEF, comunque l'incertezza sull'IMU anche in ragione di una normativa nazionale che solo in Italia può essere così ballerina dal punto di vista dell'inquadramento delle prime case. Questo è un problema per il comune di Bogliasco, ma anche un problema per tanti altri comuni, quale ad esempio Genova, che, o altri, che avevano mandato gli accertamenti per la prima casa, sapete l'evoluzione che c'è stata. Quindi, dopodiché, è un bilancio che lascia, che incorpora all'interno della parte delle entrate, a parte quelle di cui parliamo, ovvero l'IMU, la Tari, poi approveremo e l'addizionale IRPEF e le occupazioni suolo, che insomma sono sempre, o comunque le entrate dell'ente più o meno quantificate, le sanzioni eccetera eccetera, conta anche all'interno, e tenevo a ribadirlo, i canoni e i contributi che dovrebbe dare UCI Sampdoria, perché sono stati comunque messi a bilancio perché sono crediti esigibili e quindi è giusto metterli, e quindi poi vedremo il seguito dell'evoluzione della questione Sampdoria quale sarà. Dopodiché, in contropartita, appunto nella parte di spese, tutti i capitoli, diciamo, toccabili o in qualche modo utilizzabili per le linee dell'amministrazione, sia in senso turistico di sviluppo territoriale, sia in senso di manutenzione, sia in senso anche di investimenti, diciamo più o meno nella parte corrente che riguarda l'attività più turistica, più ricreativa, più di sostegno alle associazioni, più di manutenzioni ordinarie o di prestazioni di servizi, sono capito, o di servizi dati alle scuole o di contributi di questo tipo, di contributi all'associazione, ricalcano più o meno con qualche limatura quanto era stato impegnato l'anno scorso. L'esercizio è stato fatto così. Poi avremo magari occasione nell'assestamento di allargare certe partite, di verificare certe poste d'entrata che magari sono state inserite con un criterio di prudenza ovvio ma giustamente opportuno. La parte degli investimenti, come avevo preannunciato lo scorso Consiglio Comunale in occasione del DUP, vuole essere una parte di investimenti che tiene conto delle cose che ci sono, delle cose certe, non delle cose ipotetiche, così come il piano triennale, che ricorderete aveva soltanto il primo anno come obiettivi, che sono gli obiettivi annunciati l'altra volta, che sono la piscina, le scuole e quant'altro. A seconda delle entrate che avremo potremo poi più o meno andare a fare degli altri interventi più puntuali. Come preannunciato, non so se da me o dall'assessore Costa, c'è una parte ben specifica dedicata alla manutenzione di marciapiedi o rifacimento di marciapiedi, con una posta iscritta di 74.000 euro, che al netto delle cose che entreranno la faremo, perché deriva da incassi di un certo tipo che arriveranno, sono più o meno certi, perché come avevamo detto l'altra volta vorremmo fare prima possibile quel beato marciapiede per esempio di via Cavour, ma ce ne sono tanti altri, se uno gira per il paese, pezzi di marciapiede da rifare, paese o frazioni, perché anche dalla chiesa di San Bernardo insomma sappiamo che abbiamo dei preventivi in mano pronti, ma insomma l'impegno è quello di, cioè l'impronta che abbiamo voluto dare è quella di cercare di realizzare le cose che riusciremo a fare con una contribuzione certa, e questa è stata l'impostazione di massima che è stata data a questo bilancio. Quindi la notizia buona è la prima, secondo me, perché vuol dire che insieme agli uffici abbiamo fatto un buon lavoro per contenere quel fenomeno, quella situazione negativa che influiva sul nostro bilancio, che ci aveva costretto l'anno scorso a fare un bilancio preventivo tagliato linearmente di quella cifra, anche di più. E quindi ringraziamento anche quello di pian piano di essere arrivati a essere dei buoni pagatori e quindi avere tolto questo problema, che però va sempre monitorato. Adesso sapete, siamo in una fase di passaggio all'ufficio tecnico e qualche scompenso lo abbiamo, ma dopodiché l'obiettivo è quello sempre di provare a tenere i conti a posto e tutto il resto. Cose particolari, ripeto, al di là di quello che ho detto nello specifico, sono qui per sapere se avete delle domande in particolare da fare. Ci sono, ecco, tra gli investimenti avrete notato una cosa di cui abbiamo discusso qua, adesso magari me ne viene in mente altre durante la discussione, ma l'impegno anche sulle telecamere c'è, perché avete visto che c'è una parte dedicata all'implementazione del sistema di videosorveglianza, nel momento in cui quest'anno abbiamo quasi finito a provvedere oltre a mettere le telecamere di cui abbiamo detto, avevamo detto che avremmo messo la telecamera di lettura targhe in uscita verso Pieve, più o meno all'altezza di via Fratelli Ferrari, questa roba avverrà. In questi giorni comunque avete visto la posa, cioè oltre alla posa della fibra di un operatore privato che grazie anche al nostro interessamento siamo riusciti a far avere da via Marconi a San Bernardo e poi in altre zone del paese, noi abbiamo posato dei nostri cavi, della nostra fibra, in modo tale da ovviare, da migliorare il nostro sistema di videosorveglianza, da ovviare a quel problema che ci legava necessariamente al ponte radio di via Frittallo Alta, che comunque non era proprio un sistema ottimale. Chiaro che poi dobbiamo ancora implementare nella zona in ombra di questo ponte radio, che è la zona di via Pontiroli verso le Piante Grasse, dove lì la telecamera di lettura targhe c'è, ma è un sistema attraverso il quale le immagini possono essere scaricate soltanto non da remoto, ma comunque con una procedura fatta sul posto, ma pian piano, diciamo, l'intenzione nostra è quella di avere un sistema sempre più efficiente. Quindi l'anno scorso anno è stata messa la telecamera di via Marconi, sono state rinnovate le telecamere un po' in giro per il territorio, è stata rimessa la telecamera di Sessare con la scogliera di Pontetto, pian piano adesso arriverà quella della lettura targhe. È stato sempre per la sicurezza stradale, al di là di quello che si dice, è stato installato, non ancora in funzione, quel sistema per rilevare le infrazioni alle Piante Grasse. Non è non è un semaforo cattivo, cioè è un semaforo che se passi col rosso ti fa la multa, punto. Ed è qui non è di quelli, no? Il rosso stop che se passi una ruota o se sei fermo in conto. No, banalmente quello serve per io credo che, lo dico, non sarà un sistema, sarà un costo vivo che avremo sostenuto, nel senso che non sarà un semaforo che farà così tante multe se non nel periodo iniziale. Dopodiché, per una questione di sicurezza, è stato messo per evitare che comunque si continui con la prassi di bypassare il semaforo quando è rosso, diciamo, all'inizio e poi è verde all'uscita di via Pontiroli, da un sistema che se vi mettete lì ogni mattina, ogni sera vedete un sacco di gente che lo fa e prima o poi potrebbe essere pericoloso. Quindi anche in questa direzione stiamo mantenendo, per quello che riusciamo a fare, i nostri obiettivi, i nostri impegni, che comunque abbiamo condiviso anche, se non ricordo male, attraverso una mozione riformulata, discussa tutti insieme, comunque un'interlocuzione che è stata avuta in un'interrogazione di qualche tempo fa. Ecco, queste poi ci possono essere altre cose, ma magari aspetto le vostre osservazioni e domande per eventualmente approfondire certe questioni.
Osservazioni? Commenti? Sì, consigliere Marsan? Consigliere Cevasco.
Grazie. Allora, io volevo soltanto rilevare appunto qua le spese messe a preventivo per la copertura della piscina. Volevo soltanto sottolineare il fatto che 1 milione di euro, grazie al sindaco, forse arriveranno, però per poterlo far arrivare bisogna fare tutte delle azioni, altrimenti non arriveranno mai, perché se l'ufficio tecnico non lavorerà in certe direzioni, non preparerà la documentazione adatta, non avremo accesso a questo credito. Visto l'anticipazione di cassa già elevata, quindi io quello che dico è che appunto quali azioni avete intenzione di mettere in atto per poter accedere a questo credito sportivo di 1 milione di euro. E poi i 91.500 euro per solito della Sampdoria, con la fase che sta attraversando adesso la società sarà molto improbabile riuscire a prendere tutti questi soldi, anche gli arretrati, perché con azioni di parafallimentari oppure fallimentari, che purtroppo magari andrà incontro a una fase fallimentare, sicuramente non si riusciranno ad avere tutti questi soldi, anche gli arretrati, perché comunque, come ben sapete, poi ci saranno dei tagli e il comune realizzerà quello che potrà. Quindi va bene a bilancio preventivo, ma non c'è nessun impegno di spesa, perché appunto non può, nonostante queste previsioni di 1.091.500 euro, è molto incerto quale importo entrerà durante l'anno 2023. Poi un'altra cosa che volevo chiedere era, allora, per la viabilità avete messo delle spese per 412.000 euro e 650, impegnate 1.216,95 euro. E poi vedo che ci sono i 76.000 euro previsione di cassa che probabilmente sono i marciapiedi. Poi un'altra cosa era sul gli interventi per la disabilità, quali sono? Ho visto che sono stati impegnati 100.535 euro già impegnati. Altra cosa che volevo chiedere è il servizio necroscopico, il cimitero, anche qui 200.000 euro che probabilmente saranno mutui, sarà un mutuo scaturente dalla chiusura di mutui già esistenti, dei residui, qualcosa, da quello che ho capito, no? Non so se è così. E poi anche qui previsioni di spesa, impegni non ce ne sono, quindi il cimitero sicuramente è una situazione molto decadente, io ci sono stato ancora domenica mattina e sia il servizio purtroppo pulizia che il servizio, cioè che anche diciamo le opere c'è poco. E poi volevo appunto chiedere, questo ente ha chiuso questi ultimi due esercizi in avanzo con un'anticipazione di tesoreria che non aveva mai usato negli esercizi precedenti. Si è chiuso il bilancio precedente con l'anno al 31-12, l'anticipo era di 805.000 euro più o meno. E anche qui quali azioni volete intraprendere per poter ovviare a chiudere questa anticipazione di cassa che col tempo potrebbe portare di nuovo a ritardi nei pagamenti e quindi ricadere in questo circolo vizioso dei pagamenti in ritardo e quindi delle risorse vincolate che non si potranno usare. E poi l'ultima cosa, quali azioni state mettendo in atto per riscuotere i crediti che possono essere crediti IMU oppure anche queste cartelle che noi sotto i 1.000 euro e anche se verso la Sampdoria in questo momento state facendo delle azioni di recupero crediti. Grazie.
Sindaco vuole rispondere? Piscina.
Ma in questo è roba mia, è un'altra roba. Di cosa stai parlando? Del bilancio? Sì, ma di cosa? Del bilancio o di quello disaggregato? Aggregato o scusa? Quello per capitoli o quello per pagina? Delle spese. No, ho capito comunque. Stiamo parlando comunque, rispondo anche senza pagine perché tanto. No, perché io ho quello disaggregato. Quindi quello adesso non mi. Quanto dov'è? Spese, entrate. Allora, tanto per cominciare, allora, prima cosa, quello lì della piscina non è un fondo, una roba dello sport, lì c'è un decreto del Dipartimento dello Sport che l'anno scorso ha assegnato 1 milione di euro, non è che il sindaco, però c'è un decreto del Dipartimento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Sport che assegna 1 milione di euro, punto. Quindi quella è la storia di questo finanziamento, attraverso un decreto del Ministero. Dopodiché adesso sono in atto, forse non ho ben inteso la domanda, sono in atto tutte, poi ci sarà un'interrogazione di Fossa, magari spiegherò ancora di più, però anticipo il fatto che comunque ora stiamo avendo delle interlocuzioni con Sport e Salute, perché questo fondo qua, questo 1 milione di euro è stato erogato al Comune su mia richiesta scritta, quindi non attraverso un bando, Il Comune aveva partecipato all'epoca al bando sport e periferia, come avevano fatto tanti altri comuni della Liguria, d'Italia, no? Non era entrato in graduatoria, ma ha ricevuto il finanziamento per la copertura della piscina. In Liguria era stato finanziato un solo intervento, quindi io ho fatto una richiesta specifica al Ministero dello al Dipartimento dello Sport, c'era il sottosegretario dello Sport, ed ero riuscito attraverso interlocuzioni, diciamo, fortunate, virtuose, se così possiamo dire, a ottenere questo finanziamento dato dai ribassi di altri interventi. Cioè questo è un finanziamento era fatto in modo tale che tu, beneficiario del finanziamento, non avresti potuto utilizzare il ribasso, e quindi questi ribassi sono andati nell'economia di quella disponibilità, che è stata evidentemente distribuita in più modi. 1 milione ce lo siamo presi noi. Quindi siamo in una fase di introduzione con Sport e Salute, al quale siamo ritornati, con il progettista che ha fatto la progettazione preliminare, si sta occupando della progettazione esecutiva, in modo tale che dovremo arrivare a stipulare una convenzione con il Dipartimento, adesso c'è il Ministro dello Sport, quindi col Ministero dello Sport, in modo tale che si dettino i tempi e i modi di erogazione di questo contributo, e quindi potranno iniziare le fasi di affidamento, gara, eccetera, eccetera. Però questo è un'altra roba, cioè non dobbiamo fare, c'è un professionista esterno che deve completare una progettazione. Questo è uno. Sulla questione della Sampdoria, io lo so, però siamo tutti nelle stesse condizioni. Dopodiché, dato che lei fa il revisore dei conti, saprà bene che il Comune anche sulle partite pregresse, no, si deve cautelare, ma non perché è bravo il Comune, perché esiste un sistema di controllo come quello dei debiti commerciali, ma anche come i fondo crediti dubbia esigibilità, nel quale sono finite le partite pregresse della Sampdoria. Questo è un meccanismo di autotutela che consentirà di fare fronte a quello che diceva lei, no? Perché se uno non paga, come se uno non paga le multe, una quota percentuale la devi accantonare, oppure non paga la TAR. Cioè, il bilancio sta in equilibrio se tu fai gli accantonamenti che la legge prevede. Quindi anche su questo mi sento di dire che vedremo cosa succederà. Per noi quella roba lì è cassa, no? Giusto? Non è più competenza. La competenza sarà quando emetteremo le fatture 2023, e allora vedremo se pagheranno o non pagheranno. Quella vecchia è un debito che costituisce per noi cassa, e quindi vado sulla sua obiezione, sulla questione dell'anticipazione di tesoreria. Lì stiamo raschiando, recuperando più o meno tutti i finanziamenti che avevamo ottenuto e che non erano ancora stati erogati. Quindi, se non sbaglio, ne manca solo uno da parte della Regione. Dopodiché dobbiamo ancora ricevere il contributo del GSE pari a 600.000 euro, qual era, e in più abbiamo sta roba qua che è cassa della Sampdoria pari a 345.000 euro. Quindi ci siamo già operati in tutti i modi, in tutti i sensi. Quindi mi auguro di essere sulla strada giusta, non io, cioè il Comune possa essere sulla strada giusta per ovviare a questo, che può essere un problema nel momento in cui la cassa, l'anticipazione di cassa si avvicina troppo al limite, quindi non riesci banalmente a pagare le fatture che devi pagare, quindi rientri, no, nel vortice di 2 anni fa dove eravamo diventati cattivi pagatori. Però iniziative sono quelle. Per quanto riguarda la riscossione degli tributi vari, ci sono i ruoli, per quanto riguarda le multe ci sono gli avvisi bonari, poi si va a ruolo, quindi insomma, una procedura codificata. Se non ricordo male, tra le entrate c'è anche però scusate ragazzi, ci sono pochissimi. C'è comunque una partita da 200.000 euro sul recupero IMU, no? Mi sembra di ricordare, come previsione di entrata, nel senso che l'ufficio in autonomia, prima ancora della fase della cartella esattoriale, si sta muovendo per inviare una serie di avvisi bonari relativamente agli anni in cui potrà farlo. Quindi questa è un'attività che comunque non solo ha chiesto l'amministrazione, ma va, diciamo, nel prosieguo di un lavoro, mi sento di dire, molto buono, che il nostro ufficio ragioneria fa da anni, no? Tutte le iniziative possibili sono in campo. Chiaro che la Sampdoria rappresenta un vulnus, no? Con questo ombrello che gli hanno dato fino a giugno, solo a loro, non so, a nessuno di noi l'avrebbe mai dato, a nessuna azienda al mondo sarebbe stata concessa una roba di questo tipo, ma invece è appunto. Poi per quanto riguarda i 200.000 euro sono i famosi, forse l'altra volta non eri presente, sono i famosi, viene fuori dalla devoluzione di mutui. Quindi da pezzulli non utilizzati di mutui pregressi, per fare i famosi, faccio così perché ne abbiamo parlato lo scorso consiglio, i famosi loculi nuovi del cimitero, in una tempistica di esecuzione e progettazione, ahimè, molto carente, questo sì. però è quella roba lì. Mi pare che più o meno la riscossione l'ho già detto, l'anticipazione di tesoreria, il cimitero pure. Ah, la questione dei 100.000 euro per i servizi sociali, io diciamo che noi, come è noto, abbiamo nel nostro bilancio il bilancio dell'ambito sociale Bogliasco Pievesore, quindi sono fondi che derivano da una programmazione collettiva dei tre comuni in questa direzione, con una cifra forse più alta, perché non ricordo male, ma magari qualcuno mi può aiutare, anche attraverso l'ambito e il distretto abbiamo ricevuto abbiamo partecipato, il distretto sociosanitario, per essere chiari, ha partecipato, come tanti altri distretti, a dei bandi del PNR con una finalizzazione che riguarda appunto quel settore lì, quindi presumo che magari una variazione di entrata più elevata sia dovuta a quello, ma fa parte del fatto che Bogliasco è comune capofila e quindi ha i soldi di tutto dell'ambito sociale Bogliasco Pievesor. Quindi questo è un po'.
Consigliere Fossa, prego.
Buonasera a tutti. Io ho letto la relazione del revisore dei conti, che è il documento più allegato più importante, e secondo me c'è qualche problema. Sembrerebbe che il revisore abbia visto un altro bilancio. Ho letto solo una cosa, poi mi sono fermato perché ho detto magari è inutile, sarà il caso di rinviare la seduta. Si vada a vedere nella relazione dei revisori, del revisore, i proventi da sanzioni amministrative 2023, 24 e 25 sono pari a 125.000 euro previste. Ma se noi andiamo a vedere nel bilancio, ho guardato solo questo dato perché ho detto se è così la situazione è inutile andare a leggerlo tutto. Se andiamo a leggere la nota integrativa al bilancio di previsione, il previsto delle sanzioni amministrative è di 120.000. Quindi il revisore ha letto un altro bilancio? Già capire questo errore qua cosa sia. Quindi non si può provare un bilancio e una relazione diversa, una relazione revisore. Quindi chiederei, secondo me è il caso di sospenderla e approvare un altro consiglio, perché se no verbalizziamo che la relazione dei revisori è diversa, non si può dire sbagliata, è diversa dal bilancio che andiamo a provare per quanto riguarda le entrate delle sanzioni del codice della strada. Chiedo al segretario se è possibile approvare un documento del genere con dei dati differenti. Il primo dato è nella relazione dei revisori, a pagina 15, che le sanzioni sono previste per il 2023, parliamo solo del 2023, pari a 125.000 euro. Se noi andiamo a prendere la nota integrativa al bilancio di previsione 2023-25, andiamo a leggerci 120. Va bene, è un bilancio comune, scusa. C'è da immaginare che non sia solo questo, ma sia dell'altro. No, non è questione di sembrerebbe o col revisore ha visto un altro bilancio o se è sbagliato il revisore, ma non possiamo provare, dato che la relazione del revisore è l'allegato più importante al bilancio, occorre che ci sia allineamento tra i due. Quindi, secondo me, sarebbe il caso da rinviare la seduta e l'approvazione. Un errore materiale. Io chiederei di verbalizzare questa cosa qui, trascriverla, che secondo me occorrerebbe rimandare l'approvazione del bilancio di previsione perché per queste motivazioni. Grazie. Perché approvare con dati non allineati,
allora, posso, secondo bene. Me... Basta? Altre osservazioni? Ah no, scusa Presidente.
Consigliere Fossa, basta, finito? Sì.
Allora, intanto grazie, perché in effetti può essere così. Al di là del fatto, secondo me non è un errore materiale, possiamo verificarlo, perché noi riscutiamo, 120 sono le sanzioni trasferite dall'Unione e verosimilmente 5.000 sono quelle dirette nostre, per un totale di 125. Quindi per cui, adesso tanto l'Unione la chiudiamo così poi non ti sbagli più, ma comunque facciamo che la spiegazione... È così fatto, quindi.
A maggiore integrazione Il fatto dei 5.000 euro ad integrazione mi sembra un po' ridicolo, perché noi abbiamo una determina firmata dal comandante, vicecomandante Rovegno, dove parla di destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dell'anno 2023, e dove parla di 120.000 euro qua, è la determina che ha fatto la stessa. Cioè, qua doveva esserci 125 a questo punto, scusatemi. Qua c'è proprio, c'è un disallineamento delle cifre pauroso. Speriamo sia, ma non sono i 5.000, è un bilancio comunale, sperando che sia solo quello a tutti gli effetti, perché la determina sono 120.000 euro. Prego, comunque chiedo che sia trascritto questa cosa qui. E chiedo una risposta anche dal segretario, che mi dica qualcosa prossimamente, se era l'errore del revisore, mi dica qualcosa, mi mandi una mail per avere contezza di questa cosa. Grazie.
Segretario?
No, io non posso dare in consiglio comunale dei pareri su delle questioni comunque.
No, ma non ho chiesto parere, ho chiesto in futuro, politica. Se mi poteva rispondere su come
deve essere, l'amministrazione che comunque approvare il bilancio o meno.
Mi scusi, gli ho chiesto se nel futuro, nei prossimi giorni, poteva relazionare sul fatto di questo errore. Poi se per il fatto che gli amministratori...
Certo che sì, ora ci confrontiamo con la ragioneria, con il revisore e verifichiamo...
Per quanto riguarda il fatto che ho chiesto un rinvio della pratica, chiedo che sia votato a questo punto, dove i consiglieri di maggioranza voteranno contrario e io voterò a favore. Chiedo che sia votato questo rinvio, per queste motivazioni che ho esposto.
No, non è all'ordine del giorno, quindi direi di no. Altre osservazioni? Commenti? Ok. Allora, deliberiamo di approvare il bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, così come esposto, di dare atto che il bilancio risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio, di dare atto che il bilancio di previsione 23-25 garantisce il pareggio generale rispetto agli equilibri finanziari di cui all'articolo 162,6 del decreto legislativo 267-2000, di fissare in relazione all'articolo 3,56 della legge 244-2007 come modificato dall'articolo 46,3 del decreto legge 112-2008 nel 4,20% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazioni per l'anno 2023 per un importo pari a 59.839,25 euro, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche in quanto ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale, incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinate dalle normative di settore, incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'ente, di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata e di trasmettere i dati del bilancio alla banca dati della pubblica amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 2016. Quindi chiedo di votare, voti favorevoli, voti contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità, voti favorevoli. Vabbè, tutto qua. Allora, abbiamo la prima interrogazione. La prima interrogazione ha come argomento i bagni e le docce della nuova spiaggia sotto la passeggiata mare. Invito il consigliere Fossa a esporre la sua interrogazione. Prego.
A seguito della realizzazione della nuova spiaggia sotto la passeggiata mare, interrogo l'amministrazione comunale quali percorsi saranno realizzati per raggiungere la nuova spiaggia, quante docce verranno installate dove e come intende affrontare e risolvere la questione della dotazione dei servizi igienici, già attualmente inadeguati e insufficienti nella spiaggia centrale, non potendo certo contare sulle attività commerciali della Pro del Club Nautico, dove hanno già esercizi pubblici.
Risponde l'assessore Costa, prego.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda l'accesso alla spiaggia, c'è già, perché abbiamo fatto sistemare le scalette l'anno scorso dallo scoglio, e quindi l'accesso è pronto. Per quanto riguarda le docce, sarà installata una doccia nella zona della casetta che è in gestione del CICASUB, e poi per quanto riguarda l'installazione di un bagno pubblico, in questo momento non è prevista,
come non ci sono alla Scogliera di Ponteto, non ci sono alla Fontana, non c'è sotto chiesa, quindi anche lì non è prevista.
Consigliere Fossa è soddisfatto della risposta dell'assessore?
La scaletta quale? Scusi che non ho ben capito.
La scaletta è quella a fianco al bar Approdo, che c'era già da tempo, poi il mare l'aveva distrutta, l'anno scorso l'avevamo fatta riparare.
E la doccia nella locale che è gestito dai Cicasub adesso?
La vorremmo installare nelle vicinanze, anche perché è la parte più centrale della spiaggia.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Allora, la prossima interrogazione riguarda il progetto copertura della piscina. Consigliere Fossa.
Nel mese di ottobre 2022 è stato dato grande risalto anche sui canali sociali del Comune al contributo di 1 milione di euro concesso per la realizzazione della nuova copertura dello Stadio del Nuoto. E da allora non è stata data alcuna ulteriore informazione a riguardo. Interrogo l'amministrazione comunale a che punto è l'elaborazione del progetto definitivo, se è stato conferito l'incarico e quali siano prevedibilmente i tempi di realizzazione della nuova struttura. Se sono state valutate e risolte eventuali criticità relative al rispetto delle distanze della nuova struttura di copertura dalla strada statale Aurelia, quindi interessando l'ANAS, e dal confinante edificio privato.
Sindaco Pastorino risponde.
Sì, grazie. Beh, era stato dato ampio risalto perché è una buona notizia. Così. No, no, lo dico perché sembra che forse una cosa brutta era diversa, non l'avremmo detto, ce l'avremmo detto un po' meno. Mi sembra una notizia. Dopodiché, sulla questione del come già rispondevo prima, alla domanda è stato dato l'incarico, abbiamo scoperto di no, perché evidentemente c'era un modus operandi l'ufficio tecnico, diciamo un po' da rivedere, però verrà finalizzato nei prossimi giorni. Dopodiché quindi lo formalizzerò io in qualità di responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico. Dopodiché comunque questa persona, che poi è il progettista che aveva redatto il progetto che ci aveva consentito di partecipare al bando Sport e Periferie, sta affinando. Abbiamo avuto già 2 incontri a Roma alla Sport e Salute con i tecnici, perché pensavamo fosse una cosa più facile arrivare a firmare questa convenzione. Giustamente c'è un organo di controllo che vuole essere certo che noi quei soldi li usiamo bene per un progetto fattibile, perché evidentemente in passato in giro per il nostro paese qualcuno non l'ha fatto. Quindi nella correttezza, quindi, diciamo che il lavoro è abbiamo già fatto 2 visite a Roma, abbiamo un appuntamento con una serie di modifiche e di approfondimenti necessari al progetto, che nel frattempo è cambiato, cambiato nel senso che invece di essere una copertura lamellare verrà una copertura in acciaio che consente un minore onere anche temporale di costi di manutenzione e comunque pare che sia comunque più efficace. Quindi c'è stata un'interlocuzione anche sul tipo di materiale che però prevede un supplemento di peso, quindi di indagine sulla struttura della piscina, quindi diciamo un'elaborazione più complessa, per cui abbiamo un appuntamento più o meno intorno alla metà del mese di aprile, dove andremo giù, mi auguro, con un progetto che poi potremo approvare in giunta, un progetto esecutivo dovremo approvare in giunta una volta ottenuto nulla osta verbale, insomma quello che occorre fare per seguire l'iter utile ai fini di vedere siglata questa convenzione. Quindi i tempi sono un po' questi. E per quanto riguarda la seconda domanda, con il condominio vicino abbiamo avuto un'interlocuzione con un condomino, un rappresentante degli altri, l'amministratore di condominio, e quindi sono state fatte le richieste, nel senso che comunque la sagoma complessiva della nuova opera, così come era stata pensata, avrebbe occupato forse meno spazio in altezza, no, rispetto a quella precedente, ma una forma diversa, quindi abbiamo avuto un'interlocuzione che mi pare stia andando in una direzione giusta, nel senso che comunque c'è un dialogo tra le parti, un tentativo di mitigare alcuni aspetti, c'è una richiesta anche di insonorizzazione della palestra, insomma tutte cose alle quali stiamo dando corso. Per quanto riguarda la distanza dell'ANAS, la distanza dall'Aurelia e quindi l'interlocuzione con ANAS, è chiaro che è stata un'interlocuzione, diciamo, verbale, nel senso che comunque non si occupa più spazio rispetto a quello occupato ora, dovrebbe essere una cosa molto più ordinata, nel senso che spariscono banalmente i tiranti e viene una roba che va a filo della struttura come adesso, quindi non c'è ingombro maggiore, anzi c'è sicuramente una situazione migliore. Ciò non toglie che anche da ANAS, questo lo faremo una volta avuto l'elaborato diciamo definitivo approvato in giunta, dovremmo passare per un nulla osta che comunque bene o male è già stato annunciato, se così stanno le cose dal punto di vista dell'impatto, però una formalità che andrà in ogni caso fatta e che faremo.
Consigliere Fossa.
Grazie, ma mi mancava i tempi di realizzazione del tutto, quanto potrebbe, non si sanno ancora, non c'è nel progetto un... Ah no, era solo una cosa.
Posso rispondere ipoteticamente?
Sì. Perché si parla di sei mesi di lavoro, ma non mi sembra assurdo così tanto.
Allora, tutto però non è un'informazione approssimativa, nel senso che comunque manca ancora, diciamo, la cognizione da parte nostra, per esempio, no? Delle opere, diciamo, strutturali, passiamo il termine, verso il condominio e relativi alla necessità di veder supportare una struttura in metallo, quindi questo incide, non incide? Sì che incide, però orientativamente i tempi non saranno poi così diversi dai sei mesi, sette mesi, questo mi pare di poter dire che sarà così, poi tutto dipenderà appunto dal tipo di cantiere, dalla tempistica che si vorrà adottare, dal cantiere che si riuscirà a fare, dal fatto di poter mantenere o meno, per esempio, viva l'attività commerciale nella parte della palestra e della piscina in vasca corta, che è una delle cose che ovviamente ho chiesto, però i tempi non saranno diversi, quindi occorrerà gestire, diciamo, una situazione che però non conosciamo ancora né nel dettaglio né neanche nel largo. Ecco.
Chiedo solo la trascrizione degli interventi, per cortesia, segretario, e anche nella precedente, me l'ho dimenticato, grazie.
Quindi no, però devi essere soddisfatto, no? Quelle robe lì. Gliel'ho chiesto prima, mi ha detto parzialmente. No, gli ho detto che andava soddisfatto.
Abbiamo già risposto a questa domanda.
Sì,
no?
sì, infatti.
Se no mi avrebbe redarguito subito, Presidente del Consiglio.
Allora, passiamo alla successiva interrogazione, che ha per oggetto la concessione occupazione di area in località impianti sportivi Bogliasco. Chiedo al consigliere Fossa di esporre questa interrogazione, prego.
Preso atto che con la deliberazione di giunta 108 del 2 agosto 2008, il Comune di Bogliasco ha approvato e sottoscritto una concessione di aree in località impianti sportivi alla ditta Maggi Simone. E la stessa si era impegnata nei confronti del Comune di Bogliasco ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scarpate indicate nel contratto. Dal momento che la concessione aveva durato 12 anni, ad oggi risulta abbondantemente scaduta. Interrogo il sindaco e l'assessore competente di illustrare al Consiglio la situazione attuale e ci indichi quando verrà stipulata la nuova convenzione tra il Comune di Bogliasco e la ditta Maggi, che occupa attualmente ancora l'area.
Risponde il sindaco Pastorino, prego.
Grazie. Sì, il consigliere ha ragione su tutta linea, nel senso che la convenzione è abbondantemente scaduta. E ho avuto un'interlocuzione io personalmente con la ditta di cui stiamo parlando per rivisitare quella convenzione che prevedeva a scomputo canone, perché c'era un canone che aveva una quantificazione,
una pulizia delle scarpate.
No, prevedeva una prima fase di sistemazione di alcune aree a terrazzamento, quindi parliamo di tanti tanti anni fa, quindi parliamo di una sistemazione di alcune parti di essa con un intervento, non dico strutturale, ma comunque di sistemazione dell'area e poi lo scomputo. E quindi c'era stata una quantificazione degli oneri che andava a coincidere con il canone. Quindi avevo avuto un'interlocuzione con lui, avrebbe dovuto essere un'interlocuzione con l'ufficio tecnico che evidentemente non c'è stata. Io ho visto la sua interrogazione e ho chiamato Maggi e diciamo in questi giorni, terminata questa fase di assestamento, provvederemo a intanto incontrarci e vedere se siamo d'accordo innanzitutto, perché il comune banalmente di quell'area lì, come ricorderete, avrebbe voluto bene o male fare delle installazioni di si è detto un parco urbano attrezzato, ecco, quella roba lì rimane nella nostra testa, quindi diciamo la compensazione di un canone nella nostra nei nostri obiettivi, chiamiamoli come volete, era quella di far sì che il percorso venisse sistemato in un certo modo, che venisse dotato di attrezzature dedicate allo sport all'aria aperta, nel novero delle cose che si potevano fare. Quindi una cosa un pochino più complessa rispetto a un semplice rinnovo e allo sfalcio, per cui evidentemente occorre un incontro tra le parti. Rispetto alla convenzione precedente, è chiaro che quella ditta lì aveva un'area che adesso è occupata dall'affare dello skate, no? Quindi va un po' però detto questo, rimane l'osservazione che ho fatto all'inizio, che lei ha ragione, e quindi questa roba qua bisogna farla prima che si può.
Consigliere Fossa, è soddisfatto della risposta?
Sono soddisfatto, ci mancherebbe. Perché nel caso della ditta appunto si possono ottenere dei lavori che possono essere utili per tutti noi, quello. E poi la ditta è ben volentieri intenzionata a stipulare una convenzione, non era un'interrogazione che indicava un errore del comune, era un sollecitare, fatela, che sarebbe il caso di farlo. E anche questa trascritta, grazie segretario, sono soddisfatto.
Allora, la penultima interrogazione ha come oggetto il progetto delle strade di collegamento per la parte alta del paese a Sessarego e per la località Iso Appoggio. Chi presenta l'interrogazione? Consigliere Guelfo, prego.
Grazie. Interrogazione riguardante il progetto della strada di collegamento per la parte alta del paese a Sessarego e per la località Iso Appoggio. Premesso che le due zone di Sessarego e di Poggio, di cui in oggetto, risultano disagiate,
molto meglio
dal punto di vista della viabilità, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti delle persone anziane, i residenti attendono da tempo una risposta concreta alle loro esigenze con la realizzazione di un progetto esecutivo della strada in questione, come primo passo per la successiva realizzazione delle stesse. L'amministrazione Pastorino si era impegnata nel suo programma elettorale alla stesura del progetto per le due strade di collegamento, la prima per la parte alta del paese a Sessarego e la seconda per la località Iso Appoggio. Considerato che è trascorso oltre un anno dall'insediamento della giunta comunale, i consiglieri Guelfo, Marsano e Cevasco interrogano il sindaco e l'assessore competente su quali siano le azioni portate a termine ad oggi e quali siano previste nel prossimo futuro riguardo alla messa in atto di questa parte importante del programma.
Risponde l'assessore Costa. Prego, assessore.
Grazie, presidente. Allora, per quanto riguarda il Sessarego, dobbiamo ancora programmare l'intervento e sapremo già che sarà molto difficoltoso. Invece, per quanto riguarda la situazione di Iso, abbiamo già individuato il progettista e confidiamo di ottenere un finanziamento ministeriale per gli interventi di messa in sicurezza nel territorio. E sarà un bando che dovrebbe riaprire a settembre, bando che fa parte del PNRR.
Consigliere Guelfo, si ritiene soddisfatto?
Posso chiedere ancora una cosa?
Sì.
Grazie. Sessarego, non ho capito bene, Sessarego siamo ancora fermi, non c'è un progetto esecutivo, è stato fatto qualcosa o non è stato fatto nulla ancora per quello?
In questo momento a Sessarego siamo ancora fermi, speriamo presto di iniziare a muovere la situazione, però per il momento siamo fermi.
Mentre Poggio c'è questa possibilità, sono concreta di...
Esattamente, Poggio c'è questa possibilità e a settembre ne sapremo qualcosa di più.
Va bene.
Allora, l'ultima interrogazione è il piano di manutenzione alloggi di proprietà comunale. Chi espone l'interrogazione? Consigliera Marsano, prego.
Grazie. Dunque, l'interrogazione riguarda l'edilizia residenziale pubblica, che è un alloggio di proprietà esclusiva del comune, che può essere dato in affitto a persone singole o famiglie che si trovano in condizioni economiche difficili. In data 18 marzo 2022 il Comune di Bugliasco ha emesso un bando di concorso per l'assegnazione di 3 alloggi sopracitati. Il Comune possiede in tutto 12 immobili con questa destinazione d'uso, di cui 3 risultano non avere da tempo lo standard abitativo adeguato. Visto il particolare momento di disagio economico in cui molte persone si trovano e l'elevata richiesta di aiuto per far fronte alle spese di locazione, i consiglieri Guelfo, Marsano e Cevasco chiedono al sindaco e all'assessore di competenza quando intendono avviare un piano di manutenzione degli alloggi di edilizia pubblica come da programma elettorale. Vorrei aggiungere semplicemente che in questo momento non si trovano in difficoltà solo le persone, diciamo, con maggiori difficoltà economiche, ma purtroppo questo problema riguarda anche fasce intermedie. Succede, insomma, in questo momento, vuoi post pandemia, vuoi con un sacco di difficoltà. Inoltre mi sono informata, forse il sindaco mi potrà dire se è giusto, che l'ARTE non emette un bando a Bugliasco da tempo, eppure ci sono delle case, no. Siccome faccio parte anche di un gruppo di volontariato e ci siamo informati su queste cose perché la gente ci richiede degli alloggi, ho saputo che l'ARTE per un contenzioso, per un problema, non emette bandi a Bugliasco. E quindi, appunto, essendoci la possibilità di questi 3 alloggi comunali, mi chiedevo se non affittati, mi chiedevo se si poteva, appunto, fare questa procedura di adeguamento per poter aprire questi alloggi a richiesta. Grazie.
Risponde il sindaco Pastorino, prego.
No, grazie, no, dicevo di no perché la cosa la so bene, nel senso, come tu saprai, sono anche un dipendente in aspettativa. Dopodiché è stato fatto un bando recentemente per mettere a posto 3 alloggi e quelli sono stati assegnati. Quei 3 che rimangono in realtà sono 2, nel senso che una è una stanza in via Pontiroli, manca un alloggio comunque e deve essere sistemata. L'altro è quello sopra il cinema che ho detto che deve essere sistemato. Il terzo è questo qua sotto, che però potremmo pensare di sistemarla a breve, nel senso che avevamo già iniziato una cosa. Quindi questo, diciamo che sistemate le cose, adesso poi non entro nel merito, ma comunque c'è una serie di cose da sistemare dal punto di vista degli atti, per capirci. E, diciamo che quello più vicino a quel punto lì è questo qua sotto. Gli altri 2 dobbiamo reperire le risorse, preannuncio già che avremo un bilancio consuntivo che evidenzierà delle problematiche, quindi abbiamo chiuso il bilancio preventivo in un certo modo, il bilancio consultivo, diciamo, terrà conto di un'operazione della quale dovremo noi come amministrazione di maggioranza farci carico. Dopodiché l'obiettivo lo sappiamo bene. Per quanto riguarda quello dell'ARTE, l'ARTE ha libero un alloggio in via Sessarego 15 che si è liberato 3 anni più abbondanti ed è un alloggio disastrato per cui occorre un intervento di manutenzione. Nei piani di ristrutturazione dell'ARTE, che ovviamente io ho sollecitato anche personalmente, non c'è ancora rientrato perché la situazione degli alloggi di ERP, edilizia residenziale pubblica, nell'universo mondo la sapete qual è, quindi i fondi per ristrutturazione, ahimè, sono sempre pochi. Dopodiché, e quindi ce n'è solo uno. Io non ho capito che tipo di... Io ho insistito a quel punto, visto che i tempi erano lunghi, e comunque ogni tanto io chiamo i miei ex colleghi per farlo pulire o togliere il gatto morto, perché è successo anche quello, quindi è una situazione che ho ben presente. Ho chiesto diciamo di fare in modo che noi potessimo, che poi il bando lo fa il comune, che poi fa una convenzione con l'ARTE, cioè, può esserci una convenzione tra comune e ARTE, poi l'assegnazione la fa il comune. Dopodiché abbiamo chiesto che quell'alloggio venisse fatto un bando per quella roba lì, con la ristrutturazione da fare, da carico, perché non è casa nostra, è casa di ARTE, rispetto agli altri. Questo, in linea di principio, mi è stato detto di sì, per un altro aspetto, forse un'interlocuzione non chiara da questo punto di vista, siamo in attesa di un assenso a fare questo tipo di operazione, in ragione, forse di un precedente per cui c'era stato un ricorso, perché in teoria, in linea di principio, come si diceva prima, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prima soddisfare le esigenze abitative di chi sta peggio, no? E quindi si presume che chi sta peggio non abbia quei 10, 20, 30, 40 mila euro per mettersi a posto la casa, quindi questa è una regola di base. Quindi io, in effetti, l'interrogazione mia è... mi serve molto per anche per capire se potevamo procedere o no, perché ormai sono dei mesi che... e quindi procedere, però a oggi, salvo novità in termini di ristrutturazione di risorse che si sono liberate oppure l'inserimento di questo alloggio nel piano annuale delle ristrutturazioni di arte, quindi metterlo in gara in questo modo qua. È una roba che non viene da sola, nel senso che comunque un'idea che viene fuori anche da un'interlocuzione che aveva avuto il difensore civico della Liguria in ragione di uno che aveva proposto questa soluzione, che però insomma aveva questi limiti. Dopodiché io sono molto determinato a darmi un'assegnazione prima che si può. Chiaro che non è casa mia, è chiaro che gli sono anche simpatico perché sono un ex collega, ma poi dobbiamo stare sulle norme. Quindi l'alloggio però è solo uno, gli altri sono, ce ne sono ancora, se non ricordo male, 5 in locazione nello stesso palazzo di via Sessarego 15 scala A stala B. In tutti gli altri alloggi di arte, che poi non è che sono tanti, ma ce n'era uno in via Aurelia dietro il benzinaio, l'arte una volta deceduti, gli assegnatari li ha venduti, quindi sono tutti venduti, quelli in locazione rimangono solo in quello stabile lì e nient'altro, e finché ci sono degli assegnatari. Tra l'altro io pensavo che questo qua, una volta dismesso, l'arte se lo vendesse per una questione di economicità, invece quel tipo di alloggio lì fatto con quel finanziamento, perché ogni casa popolare ha una sua storia, un suo finanziamento che ha dei vincoli più o meno stringenti, invece no, è stato messo in locazione e quindi è in disponibilità però in attesa della manutenzione. La soluzione che potremmo trovare, ancorché non dico complicata, ma forse non proprio in linea, è quella lì e io conto di poterla far fare. Sulle case, prima fra tutte quella del cinema, perché noi abbiamo aperto sabato quella sala, che ha necessità, come ho detto, anche quella sede di essere modificata, perché delle mancanze o degli errori ci sono, ma soprattutto dargli anche diciamo un completamento con l'individuazione di un custode come c'era prima, ecco, questo è un obiettivo. Lì l'impianto elettrico è stato fatto, nel senso è nuovo, quindi una delle cose più importanti è stata fatta. Occorre fare una ristrutturazione che poi è un po' di più di un'imbiancatura e poi c'è la questione della sostituzione dei serramenti. Abbiamo chiesto alla ditta che non è una casa grande, però c'è un ingresso, è piccola, è un sottotetto, c'è un ingressino, una cucinina in un angolo, un corridoio, un bagno e una stanza in fondo con un'altra piccola. Dopodiché due persone ci stanno, ma tutte le nostre case sono piccole, anche questa qua sotto è piccola, quelle di via Pontiroli sono da uno, ci sono tre persone in un alloggio diviso in tre. Sono tutte molto piccole, no? Noi abbiamo quelli 12 alloggi qui, ce ne sono 3 a Sessarego, 2 sull'Aurelia, 3 mini alloggi in via Pontiroli, 4 con un altro, 5, cioè sono robe piccole. Però quello sopra il cinema ha anche un obiettivo di completamento, di una rimessa in funzione di una, no? di una sala comunale. Ecco, quindi l'urgenza è anche quella. Dicevo, abbiamo chiesto di fare un preventivo alla ditta che ha lavorato in teatro, ce lo devono produrre, poi vediamo di cosa stiamo parlando e cercheremo di farlo, perché è un'esigenza. Grazie.
Gruppo consigliare per Bogliasco, siete soddisfatti della risposta?
Sì, grazie sì.
Ok. Allora direi che abbiamo finito, dichiaro chiuso il consiglio comunale di oggi, ringrazio tutti e auguro una buona serata.
Sì. No, intanto io devo fare una cosa che ce l'ho sembrata in mia.